Buonasera a tutte e a tutti, di nuovo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. E ricordiamo, questa è l'assemblea che Radio Onda Rossa insieme al Coordinamento Cittadino Sanità dedica alle tematiche appunto sanitarie, in particolare cioè il mondo del lavoro e di chi lavora nel settore, che da quando il coronavirus ha radicalmente modificato insomma la nostra vita è sotto la lente di ingrandimento, e quindi alcune contraddizioni che valgono per tutti i settori sono maggiormente visibili. Essendo un'assemblea, ricordiamo il numero di telefono 06 49 1750, quindi aperta a qualsiasi chiamata, qualsiasi cosa ci vogliate raccontare sul tema. Ricordiamo inoltre, come facciamo sempre, che Radio Onda Rossa vive del contributo di ascoltatrici e ascoltatori, quindi rinnoviamo l'invito ad andare sul sito della radio www.ondarossa.info alla sezione Sostieni per verificare i modi in cui si può contribuire alla sopravvivenza di una radio che non vive di pubblicità e di padrini o padroni. Detto questo, andiamo a iniziare la trasmissione di oggi. Lo facciamo, insomma, le tematiche sono, insomma, l'attualità ci offre numerosissimi spunti. Noi inizieremo parlando dell'assemblea che c'è stata lunedì, quello che è uscito fuori. Iniziamo così, con un invito a un'assemblea pubblica per costruire una mobilitazione che, ora che possiamo superare un livello virtuale, possiamo insomma entrare in un modo più deciso nel confronto con le istituzioni, con la controparte. Quindi ti lascio la parola.
Buonasera a tutti e tutte. Sì, lunedì sempre in linea con il percorso del coordinamento cittadino sanità, ci stiamo dicendo che è arrivata un po' l'ora di scendere in piazza, di trovare delle controparti. Già siamo stati in varie ASL a chiedere conto delle mancate riaperture e di quali piani prospettano loro per diciamo sostenere il fatto che negli ultimi mesi sono state cancellate circa 300.000 prestazioni.
E quindi vorremmo lanciare per giovedì prossimo un'assemblea pubblica che provi appunto a creare un percorso condiviso con più realtà, a costruirlo insieme, a creare una piattaforma comune per andare sotto la regione a fine mese. E inizierei leggendo il comunicato che vorremmo far girare e per far aderire, speriamo, il più alto numero di realtà, di persone possibile, che inizia con il mantra che caratterizza questo momento la sanità, quindi che tutto riapre per il profitto e nulla per la salute. Con l'apertura dei trasferimenti interregionali e dell'area Schengen siamo quasi tornati alla condizione di sofferenza e disuguaglianza precedenti alla pandemia. In linea con questo modello di sviluppo, anche nella sanità riaprono soltanto i servizi privati, che mai hanno chiuso del resto, mentre il servizio pubblico registra circa 300.000 prestazioni annullate solo a Roma e provincia, e quasi altrettante nel resto della regione. Il Covid-19 ha scoperchiato quello che il Coordinamento Cittadino Sanità insieme ad altri denuncia da anni: la totale assenza di un servizio sanitario pubblico che risponde alle istanze che portarono alla sua istituzione con la legge 833 del 1978. L'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale doveva e deve significare la conquista del benessere fisico e psichico per tutti e tutte attraverso prevenzione, tutela ambientale dei territori e diagnosi precoci. Tutti obiettivi da realizzare attraverso adeguati servizi territoriali, consultori in ogni quartiere, riduzione dell'ospedalizzazione, gratuità delle prestazioni, dipendenti pubblici in ogni qualifica del servizio pubblico, dal CUP agli ospedali, dall'RSA agli ambulatori, dai presidi territoriali ai servizi di prevenzione fino al medico di famiglia. Quello che vediamo è invece che dalle regioni al governo, sulla spinta del capitale privato, si persegue il criminale disegno di aziendalizzazione della prestazione sanitaria, principale responsabile della strage di questi mesi, spostando le già carenti risorse finanziarie dal pubblico alle imprese private della sanità, Di questo disegno criminale è pienamente partecipe la politica sanitaria della Regione Lazio, che continua a negare l'internalizzazione degli appalti sanitari e l'uscita dalla precarietà, che continua a negare il rispetto dei tempi per le prestazioni sanitarie, che in pochi anni ha smantellato decine di migliaia di posti letto, chiuso ospedali, cancellato i servizi ambulatoriali sul territorio e attaccato il sistema dei consultori. Oggi che il Covid-19 ha reso evidente la centralità della lotta per la salute delle persone e dei territori, il coordinamento cittadino sanità, insieme con i movimenti di lotta per la casa, invita tutta la metropoli che lotta per ottenere condizioni di vita dignitose ad incontrarsi giovedì 11 giugno 2020 alle ore 17:30 nel cortile dell'occupazione abitativa di Viale delle Province 198, all'aperto con mascherine e quant'altro. Per organizzare insieme un percorso che entro il mese di giugno costruisca una grande manifestazione sotto la Regione, per rafforzare le vertenze già in atto, dagli appalti OSA del Policlinico Umberto I ai vincitori dei concorsi pubblici per medici, infermieri e OSS, dalle vertenze per le aperture dei consultori al superamento delle liste d'attesa, dal rafforzamento della medicina territoriale ai servizi di assistenza domiciliare, dalla presa in carico dei pazienti al blocco dell'intramenia. Questo è solo un elenco parziale, perché è nostra intenzione mettere a disposizione lo spazio di discussione di giovedì 11 giugno e l'intero percorso verso la Regione di chiunque voglia portare il proprio contributo per la costruzione condivisa di una forte e capillare iniziativa sui territori che prepari e alimenti la mobilitazione.
Perfetto, è stato molto chiaro, insomma, il messaggio che arriva dal comunicato, e sottolineiamo quanto sia appunto un'assemblea aperta senza che ci siano formule predefinite o pacchetti, insomma, a cui aderire o meno. Qui si tratta di costruire insieme una mobilitazione, individuare quali sono i vari punti da toccare, perché volendo sono infiniti, lo sappiamo benissimo, questi mesi, insomma, in radio abbiamo parlato tantissimo, sono tantissime le questioni che sono state toccate, tantissime i punti deboli di sofferenza per tutti noi, e quindi quello che va individuato è sicuramente una controparte, e a questo punto, insomma, la Regione, anche rispetto alle mobilitazioni che sono state fatte nelle scorse settimane alle ASL, in cui alle ASL ci hanno detto praticamente: noi questo possiamo fare, questo ci viene detto dalla Regione, non riusciamo a fare altro. E magari sarà anche un lavarsi le mani, però oggettivamente, insomma, la Regione è la responsabile della politica sanitaria, che, insomma, determina tutto quello che cade a cascata. E quindi la costruzione di una mobilitazione dopo mesi in cui ci siamo detti quali sono i vari problemi, cioè, risulta sempre più necessaria una mobilitazione forte, perché lo vediamo che i problemi, invece di diminuire, aumentano. Le politiche anche di emergenza che stanno mettendo in piedi vanno sempre in direzione di favorire il profitto e la privatizzazione. Su questo, insomma, abbiamo numerosi esempi, e per cui la butto là, però, insomma, tutta la retorica degli eroi sull'esaltare queste figure di infermieri, medici, così, poi vediamo che si scontra invece con una realtà fatta di ulteriore precarizzazione e contratti a tempo determinato e esternalizzazioni. Quindi su questo, insomma, i messaggi sono chiarissimi, sono anche chiarissimi i messaggi che vanno dal punto di vista proprio dell'investimento del profitto verso la sanità, e questo, insomma, è un campanello d'allarme molto forte, che, certo, insomma, dobbiamo prendere atto.
Sì, d'altro canto poi la lotta per il diritto alla salute, come ci piace dire, deve sì partire ovviamente dagli operatori e le operatrici sanitarie, che vivono ogni giorno le contraddizioni di fare per la popolazione un servizio indispensabile a fronte di contratti e condizioni lavorative, diciamo, schifose, ecco, per non dire altro. Però la forza di questa mobilitazione deve saper passare anche per i territori, per tutti quelli che lottano per i diritti, che poi vuol dire lottare per la salute, perché non si può stare in salute se non si ha una casa, non si può stare in salute se vicino la nostra casa c'è un inceneritore o una fossa o qualsiasi devastazione ambientale che si continuano a moltiplicare. E non si può stare in salute se non abbiamo una filiera del cibo che sia sano e che rispetti il lavoro, e potrei continuare per ore, passare per la situazione delle carceri, dei quartieri periferici, e, perché appunto lottare per la salute vuol dire lottare per tutto questo, vuol dire lottare per la dignità, e questo percorso può avere la forza che merita solo se riesce a intrecciarsi con tutte queste lotte, con i territori, come col mondo del lavoro, come col mondo dell'emergenza abitativa, e che sappia però appunto questa trasmissione è un po' più pensata per gli operatori e le operatrici sanitarie, e che sappia ovviamente passare per chi poi questo servizio sanitario lo fa, le persone per cui esiste il servizio sanitario, persone che sono state bombardate in questi mesi di una retorica sensazionalistica di guerra in cui loro erano gli eroi in prima fila, ma poi contemporaneamente le offese verso questi eroi si moltiplicano continuamente, come dice pure Zero Calcare nel suo bellissimo fumetto, questi eroi fantocci che poi li possiamo anche rimettere nel surgelatore fino alla prossima pandemia. Ecco, una notizia di queste ore che ci fa capire un po' qual è l'andazzo e il cambio di contratto che il San Raffaele sta imponendo a tutti i suoi lavoratori. Tra l'altro ricordiamoci che al San Raffaele praticamente è stata regalata questa mega grande opera di una terapia intensiva gigante che doveva salvarci tutti, in cui sono stati spesi 21 milioni di euro, e che poi ha messo dentro ha curato meno di 30 persone, e, per fortuna, speriamo che poi nessuno ci debba andare, ma il fatto anche qui che nell'emergenza la tua unica soluzione è la trovi nel mondo del privato fa capire un po' l'antifona di come hanno affrontato l'emergenza e di come affronteranno una crisi che comunque continua, perché appunto, come dicevamo a inizio assemblea, l'hanno affrontata cancellando un numero enorme di prestazioni che ora dovranno garantire, non si sa bene come, perché poi il potenziamento non c'è stato, ci sono state solo una serie di doppie. Però tornando al San Raffaele, praticamente ora quello che vogliono fare è cambiare il contratto di tutti i lavoratori, medici, infermieri, OS, personale di pulizia eccetera, da un contratto pubblico a un contratto privato AIOP, che è un contratto pensato per piccole cliniche private, RSA, casa di riposo, e con la promessa della direzione, che dice che questo cambio di contratto non porta nessuno svantaggio ai lavoratori e alle lavoratrici. Ebbene, ovviamente sì, lo porta, perché spariscono per gli operatori il diritto allo studio, che erano 150 ore garantite dal contratto, retribuite per formarsi, quindi per fare corsi, master o quello che l'OS, l'infermiere, pensa serva per accrescere la sua professionalità.
E abbiamo un'altra cosa di questa crisi: abbiamo visto quanto sia importante aggiornarsi, perché qui le cose non è che rimangono ferme, cambiano in continuazione, quindi è sempre più necessario.
Esattamente, poi con questa situazione di pandemia abbiamo visto come tanto personale non era preparato assolutamente a dispositivi di protezione individuale, percorsi separati, e si è visto nei tantissimi ospedali dove l'infezione del personale è stata tra i livelli più alti del mondo, proprio perché ovviamente questo percorso di formazione sebbene da anni tutti annunciassero l'arrivo di una pandemia, nessuno l'aveva poi messo in campo per trovarsi in qualche modo preparati. E oltre il danno, diciamo, del diritto allo studio che viene a mancare, v'è anche il declassamento di alcuni inquadramenti lavorativi, che porterà ovviamente a una riduzione del salario, a un lavoro ancor meno retribuito, cosa che stiamo seguendo molto bene, però succede anche negli ospedali pubblici. Al Policlinico ci sono 700 persone, 700 operatori e operatrici che devono lavorare da esternalizzati, e quindi questo vuol dire meno tutele per loro, quasi nessuno con un contratto indeterminato, quasi tutti però con un salario più basso del collega interno. E oltre questo c'è stata poi anche la beffa dei bonus e delle indagini sierologiche, che erano pensati per tutti ma per gli esternalizzati no, come se non lavorassero loro a fianco di pazienti Covid. E poi ricordiamoci poi che gli esternalizzati non sono solo alcuni infermieri, alcuni OS o anche alcuni medici, ma è tutto il filone della cura che passa per il CUP quando prenoti, anch'essi esternalizzati, anch'essi privati, ma anch'essi precari da 20 anni, passa per il personale delle pulizie, passa per il personale delle mense, tutti i servizi che non sono pubblici. E un percorso per il diritto alla salute ovviamente deve passare per abbracciare tutte queste istanze, perché non può esistere un servizio che si dice pubblico ma che in realtà poi appalta praticamente tutto. Al Policlinico poi di pubblico, a parte la struttura e qualche un po' di personale, poi non c'è più niente. E questo dobbiamo aggredirlo insieme, utenza e operatori, perché da una parte diminuisce le tutele del lavoratore, ma dall'altra ovviamente diminuisce anche la qualità del servizio, perché si diceva una volta, a salario di merda corrisponde lavoro di merda, perché corrispondono condizioni di vita più complicate e corrisponde un'attenzione che non riesce ad essere la stessa rispetto a una condizione lavorativa che è dignitosa. E a questo proposito, un'ulteriore presa in giro è stata quella del 27 maggio in Regione Lazio, dove i soliti, diciamo, approfittatori di Fratelli d'Italia & Co. Hanno fatto una mozione per l'internalizzazione, per cavalcare questo bisogno necessario di internalizzare, e quello che poi è uscito dalla regione è stata praticamente l'acqua calda, quindi l'auspicarsi, non il mettere in tavolo una traiettoria, l'auspicarsi un percorso che prevede l'internalizzazione attraverso un concorso, dopo che si siano esaurite le graduatorie già in atto, che ricordiamoci nel Lazio in particolare è quella del Sant'Andrea, che vede migliaia di infermieri idonei ma appunto in attesa dell'ingresso con un contratto a tempo indeterminato. Ecco, come al solito si ripropone una contrapposizione, una guerra fra poveri, fra esternalizzati e infermieri in graduatoria, una contrapposizione che dobbiamo smentire a tutti i costi, perché i dati sulla carenza di personale sono molte volte sono molto più alti del personale che è in attesa di entrare, nel senso che si potrebbero internalizzare tutti e far entrare tutti quelli in graduatoria senza arrivare ad un numero congruo di operatori sanitari. Ora mi taccio un attimo perché è arrivata una telefonata.
Ti cediamo la linea. Ciao, buonasera.
Ciao, chiamo un lavoratore del Policlinico. Niente, volevo aggiornare un attimo sulla situazione sia degli operatori dell'OSA che della situazione Covid, post-Covid al Policlinico. diciamo, gli operatori della Losa stanno, tra virgolette, in una situazione, un momento di riflessione dopo un'impennata, un impegno rispetto a costruzione di iniziative, informazione, discussione. C'è stata sicuramente una contentezza da parte degli operatori rispetto alla costruzione di video, per cui forme di comunicazione, sicuramente l'aspetto di Zero Calcare con il suo cartone aveva già evidenziato entusiasmo rispetto a questo. Però c'è un momento di, come dire, di riflessione, forse dovuto anche a momenti di stanchezza dovuto alla situazione sicuramente stressante che si è vissuta all'interno del policlinico. E domani c'è una riunione di coordinamento tra strutturati e appunto operatori OSA che dovrebbero un attimo rifare il punto e vedere come impostare la campagna di informazione e di mobilitazione all'interno e fuori dal policlinico. Per quanto riguarda invece la situazione del policlinico, si vive un momento di caos ulteriore, nel senso che è passato, diciamo, tra virgolette, l'emergenzialità, cui gli arrivi di tanti positivi eccetera eccetera, adesso scontiamo quello che c'è, che bene o male si era evidenziato anche tempi precedenti. C'è un caos incredibile, nel senso che le parti che erano stati riconvertiti in Covid si stanno ritrasformando in reparti di degenza che poi attualmente sono chiusi. Il pronto soccorso dell'Istman, per cui la questione odontoiatrica o quello ulistica, praticamente stanno a zero, funzionano praticamente in termini quasi ambulatoriali. C'è stato un consulente fino dalle 8 di mattina alle 17, per cui si arrivano pazienti con problemi odontoiatrici o oculistici, se non stanno in situazione di emergenza, vengono dirottati o all'ambulatorio, diciamo, o in altri ospedali tipo l'oftalmico, oppure visitando gli indirizzi dei dentisti. Insomma, questa è la situazione. Se sono una situazione un po' più di emergenza, per quanto riguarda questione odontoiatrica, viene visto dal chirurgo, poi il chirurgo eventualmente decide se dargli antibiotici o cose del genere.
Ma si stanno creando file? Quali sono i tempi d'attesa in generale per chi arriva?
Ah, guarda, c'è stata una riconversione dentro nell'ambito del pronto soccorso, per cui il pronto soccorso, diciamo, vecchio, per chi conosce la struttura del policlinico, era diventato tutto Covid, per cui tutta l'area chirurgica, l'area ortopedica era stata trasferita nell'ambito medico. Però adesso, con il riafflusso di pazienti che necessitano interventi di pronto soccorso, si è riformata la storia che si conosceva prima, per cui accumulo di barelle, accumulo di pazienti che sostano nell'area medica, con situazioni ovviamente di caos, dove appunto ci stanno le barelle che continuano ad accumularsi, i pazienti che rimangono in attesa sia di visite che di eventuali trasferimenti. Chi viene trasferito al reparto, il reparto lo accetta semplicemente dopo che gli sono stati fatti i tamponi, se risultano negativi vengono ricoverati, altrimenti vengono tenuti in isolamento e ritrasferiti nei reparti Covid, anche se questi ovviamente sono diminuiti in termini numerici. Però tutti quelli che arrivano al pronto soccorso, che hanno febbri per svariati motivi, che hanno un'infezione a qualunque parte del fisico, viene fatto il tampone, viene fatta la TAC, viene seguita la procedura e trattati come sospetti. Calcolate che non ci sono disposizioni messe per iscritte, viene tutto trasmesso per voce, con appunto situazioni di caos, reparti che vengono trasformati da dalla mattina alla sera in covid o semi-covid, l'altro giorno ho sentito per la prima volta zone grigie, per cui le parti non si capisce se sono covid o non sono covid, perché poi ci stanno situazioni che all'interno dello stesso reparto, se c'è sta il paziente sospetto in attesa di ulteriori valutazioni, viene isolato all'interno di una stanza, però all'interno dello stesso reparto. Qui dentro al reparto magari cominciano, non ci sono, capitato personalmente l'altro giorno, carenza di mascherine, perché essendo stato di nuovo trasformato in reparto non Covid, non gli vengono inviati tutti i dispositivi che necessitano. Stanotte ho saputo da un equipaggio del 118, per dire, le allucinazioni di questa situazione, che doveva andare a prendere i dispositivi dopo ogni intervento Covid alla postazione del San Giovanni. Siccome sono spariti i dispositivi, l'equipaggio, una volta portato il paziente Covid o sospetto, mi è successo al policlinico, l'equipaggio deve prendere l'ambulanza, recarsi a Forlanini, prendere il materiale per la sanificazione e gli ulteriori dispositivi di protezione e ritornare alla postazione centrale che sta nei pressi del policlinico. Cioè, è proprio un caos che continua ad essere alimentato dalla poca organizzazione, poca chiarezza, senza linee guida ben precise e determinate. Cioè, il caos precedente continua a essere e a determinare situazioni di macello, per cui gli operatori continuano a stare in condizioni di impreparazione, tra virgolette, dovuta però a una carenza strutturale delle strutture dell'organizzazione, della pianificazione. Questo è quello che si sta determinando, con ulteriori poi passaggi e sviluppi che ci sono stati nelle settimane precedenti, pure gli accordi tra regione o presunti accordi tra regione, organizzazioni dei operativi, eccetera eccetera eccetera.
Quindi, insomma, nonostante tutta la retorica sulla razionalizzazione, l'efficientamento, cose, cioè, come sui comunicati li vediamo da anni, poi la realtà è ben diversa e addirittura sì, quello che ha peggiorato, insomma, la situazione, che già di per sé non era di certo rosea.
Ha messo in ulteriore evidenza le carenze strutturali e organizzative dovute alle cose che abbiamo ripetuto continuamente in queste ultime settimane, in cui la discrepanza, la differenziazione contrattualistica, per cui i riferimenti organizzativi anche a due situazioni diverse. La cooperativa garantisce il cambio del personale all'interno delle parti, no? Certo, perché se c'è un operatore dell'OSA che prende una malattia o prende, diciamo, due giorni di ferie, viene sostituito da un altro operatore che viene inviato a quel reparto, anche se quel reparto non conosce il funzionamento, il meccanismo, l'organizzazione, e qui si trova all'interno di una situazione sconosciuta, per cui questo tipo di problematica determina ulteriore confusione, ma non per colpa dell'operatore, ma che si trova dentro una situazione che non conosce. Cioè, ci si trova in disagio a volte anche noi operatori strutturati dentro appunto una situazione che ti cambia dalla mattina alla sera, perché nella mattinata magari c'è stata una disposizione, ripeto, mai riportata per iscritto, perché significa assunzione di responsabilità diretta da parte di chi firma l'eventuale disposizione di cambiamento. Per cui continua a essere e persistere questa situazione di caos, con tutte le problematiche successive che si aggiungono a questo tipo di situazione, per cui i servizi ambulatoriali funzionano e non funzionano, non si capisce qual è quello che funziona e quello che non funziona e via dicendo.
Che ovviamente poi questo caos, appunto, come bene dicevi, è figlio di questa disorganizzazione dettata appunto da queste spinte privatistiche, e volevo pure ovviamente sperare insieme a te che giovedì ci siano il più alto numero possibile di lavoratori e lavoratrici del policlinico all'assemblea, e che dire, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
No, questo è quanto. Poi rispetto appunto al Ministero del COB, dell'OSA, ci riferiamo alla riunione che ci sarà, che si terrà domani, dove cercheremo di fare il punto in maniera un po' più chiara della situazione e capire quali sono i percorsi da intraprendere nel prossimo futuro, insomma.
Sì, e comunque insomma rinnoviamo l'invito alla partecipazione all'assemblea che faremo tutti quanti il 15
l'11 per qualcuno ci saranno problemi di turnazioni, per cui non so qual il numero dei possibili partecipanti, sì, all'assemblea dell'11.
E proveremo pure a portare da fuori un po' di solidarietà per la lotta degli OSE e degli altri lavoratori e lavoratrici del policlinico.
Ok, d'accordo.
Ti ringraziamo.
Ciao.
Ricordiamo il numero di telefono 0649 1750 per intervenire in diretta. Beh sì, anche questa telefonata ci ha ancora una volta evidenziato come se la logica è quella di rispettare un appalto in termini di ore, quindi coprire le cose senza nessun senso, diciamo, reale di interesse nei confronti da una parte della salute di chi all'ospedale evidentemente c'è per un problema e chi invece ci lavora, sono due cose che vengono bypassate per rispettare accordi puramente economici che hanno tutt'altra finalità, e queste insomma sono le conseguenze: da una parte una disorganizzazione, un mancato approccio che ponga a risolvere i problemi, ma semplicemente a tirare a campare per formalmente cercare di appianare, insomma, risolvere, insomma, quello che c'è scritto sui contratti. Quando te prima dicevi che insomma ci sono 300.000 prestazioni nel Lazio che sono da smaltire, hai detto, insomma, che li dovrebbero fare, nel senso che questi se li fanno bene, se non li fanno non succede niente, nel senso che il singolo cittadino o cittadina dovrà andare a risolvere
come già al privato, come già tanti stanno facendo, perché poi, come spiegava bene l'ultima chiamata, la strategia non solo negli ospedali ma anche nelle ASL di affrontare il Covid è stato quello di chiudere servizi per destinare tutte le energie per il Covid, e questo ovviamente ha comportato negli ospedali ma soprattutto nei territori l'annullare tutta una serie di prestazioni sanitarie che porteranno a chissà quali danni sulla salute. C'è una telefonata?
Sì, abbiamo un'altra telefonata. Ci senti?
Sì, ti sento bene.
Prego.
Allora, io volevo dire che già avevo raccontato un po' la mia vicenda di una visita cardiologica per la quale ho dovuto tentare di fare due volte l'urgenza, e tutte le due volte sono stato mi sono perso in un meandro, per cui una volta era bloccata la ricetta, un'altra volta proprio mi mandavano in provincia. E invece stranamente è andata in porto la visita che era stata concordata 6 mesi fa a San Camillo. Anche questa però è una storia importante da conoscere, perché non sono andato al San Camillo ma sono andato al Forlanini, perché l'indirizzo era il laboratorio di medicina nucleare al Forlanini, e lì l'ho percorso tutto il Forlanini per varie centinaia di metri, tutto all'interno di edifici, e ancora una volta ho potuto constatare che il Forlanini è per molti aspetti perfettamente efficiente. Questo medico cardiologo mi ha ricevuto nell'ambulatorio di medicina nucleare, era un laboratorio completo, dignitoso, attrezzato. Ho fatto la mia visita, sono addirittura su mia richiesta, ho chiesto di essere preso in carico, quindi mi hanno dato l'appuntamento per 6 mesi dopo, e ecco, insomma, diciamo che questa è ancora una prova sul fatto che è pretestuoso andare a cercare locali, edifici, in affitto o a pagamento quando esistono le condizioni per utilizzare edifici che sono già in carico alla sanità. È la prima cosa. La seconda cosa è che leggendo il Sole 24 Ore ho scoperto che in un servizio fatto a giustificazione del prestito che si sta dando ad Agnelli, all'FCA, di 6 miliardi e 300 milioni, c'era un elenco di ditte, imprese alle quali erano stati concessi dei prestiti, e tra queste ditte quella che mi ha subito colpito era l'OSA, ossia la cooperativa che fornisce i servizi per la sanità, se ho capito bene, proprio al Policlinico.
Certo, anche anche là. No, prego, prego, scusami.
Come?
No, dico anche nella sanità, però no, scusa l'interruzione.
Quindi l'importo del prestito era di 3 milioni, ma io penso che gli interessi su quei 3 milioni non saranno stati meno di perlomeno 200-400 mila euro. Quindi i precari non c'hanno contro solo il giro della mafia degli appalti, c'hanno anche come avversari la finanza, che è interessata a concedere questi prestiti perché sono prestiti gravati di interessi che poi sempre alla finanza vanno. Quindi bisogna tenerne conto e bisogna denunciare insieme all'OSA anche la finanza, che si prodiga a fare prestiti invece che essere pagati tempestivamente dal pubblico, che risparmierebbe un sacco di centinaia di migliaia di euro anche a quelli che stanno lavorando per la sanità pubblica. Tutto qua.
Certo, grazie. Va
benissimo, ti ringraziamo della chiamata.
Ciao, grazie, buon lavoro, ti ascolto.
Sì, perché poi appunto ricordiamoci che queste manovre, come quella di usare le cooperative o di costruire nuove strutture, affittare nuove strutture private, ovviamente aumenta il prezzo per l'amministrazione pubblica, perché il costo di un lavoratore esternalizzato, per quanto lui prenda meno di uno interno, è di più per la sanità pubblica, perché ovviamente c'è un passaggio in più, c'è una persona in più che ci mangia sopra, così come le strutture. L'esempio del Forlanini è calzante, anche perché è un ospedale che fu costruito proprio pensato per le malattie respiratorie e poi lasciato all'addiaccio, con tra l'altro sembra con macchine funzionanti da milioni di euro all'interno. E si continua a dare soldi per strutture private. Nel Lazio tre centri Covid su sei erano o della Chiesa o di San Savini, quindi private, ma anche la maxi terapia intensiva di cui parlavamo prima, si è preferito costruirla nuova che riattrezzare chiamato vecchio monoblocco che sta sempre lì a Legnano, a nemmeno un chilometro da dove hanno fatto questa terapia intensiva alla fiera. E perché ovviamente l'andazzo è sempre quello nelle gestioni emergenziali, quindi l'emergenza giustifica il tirare fuori i soldi, e quando si tirano fuori i soldi si danno ai propri amichetti e amichette, perché poi c'è chi gestisce la cooperativa OSA, ma non solo quella, sono poi personaggi politici, sindacali, legati a doppio filo con partiti e sindacati, in potentati clientelari, tra l'altro nemmeno così oscuri da scoprire, e tutto questo poi in fin dei conti non è manco tenuto nascosto, perché c'è stata questa fantomatica riforma che ha fatto diventare le USL, le ASL, di cui non ci stancheremo mai di denunciare ha fatto sì che poi la gestione del servizio sanitario sia fatto in termini aziendali, quindi attento al bilancio, attento ai profitti, attento ovviamente agli imprenditori che si vogliono tenere amici, imprenditori, diciamo pure qualche nome, perché poi la colpa non è solo del pubblico, ma pure di questi qua che ci lucrano milioni di euro sopra e che spingono affinché il sistema pubblico non funzioni, perché così loro funzionano meglio. E quindi questo Sansavini, che è proprietario del gruppo Villa Giulia, mi sembra, è proprietario del centro Covid di Casal Palocco, questi personaggi ovviamente hanno costruito un impero sulle strutture sanitarie, un impero finanziato da tutti e tutte noi, perché poi se una struttura sanitaria è privata ma accreditata, praticamente la paghiamo solo noi, ma nonostante questo poi non c'è nessun potere, diciamo, dello Stato, ad esempio nel caso del San Raffaele, di dire no, state a fare un servizio pubblico, non è che potete dare un contratto privato ai lavoratori e le lavoratrici. E quindi questa gestione a metà, che vuol dire poi che non è a metà, vuol dire che è tutta privata, perché poi il pubblico, essendo un'azienda, si comporta come si comporta un privato, e il problema rimane, e ovviamente pure poi sul territorio, quindi fuori da questi grandi centri giganti, che poi sono anch'essi fatti in una programmazione intesa come vendita di prestazione, perché sappiamo benissimo che in realtà la medicina, la salute deve essere territoriale, capillare, non servono decine di centri giganti, policlinici e strutture con tutti i servizi possibili, ma servirebbero magari uno o due a regione, e poi un sistema sanitario che funzioni in tutti i territori, che riesca in questo modo a ridurre le ospedalizzazioni. Ma pure là c'è lo zampino della gestione privatistica, e quindi abbiamo questi medici di base che sono dei liberi professionisti in convenzione col sistema sanitario, e quindi volendo tanti piccoli privati, così come lo sono le varie cliniche convenzionate che pullulano, e sono arrivate già quasi praticamente al 40% delle strutture sanitarie, quindi numeri considerevoli. Tutti questi discorsi che sembrano ognuno così lontano da quell'altro, quindi le condizioni lavorative degli operatori, l'abbandono dei territori, i vari giri di corruzione e regalie per privati e cooperative, in realtà fanno ovviamente tutti parte di questa lettura, che è una lettura aziendale della sanità, una lettura che vede le prestazioni sanitarie come merci da vendere.
Infatti sì, la logica è quella del mercato, e noi in questa ottica dobbiamo anche capire cosa sta avvenendo, perché nel momento in cui si rivendica l'internalizzazione e l'uscita, insomma, del settore della salute da quello del mercato, si entra in scontro, e questo deve essere esplicito, con degli interessi fortissimi, perché poi adesso c'è una ristrutturazione necessaria, in quanto la crisi avrà portato a magari un ridimensionamento di settori. Faccio esempi così, ne so, il traffico aereo, il turismo, l'alberghiero, sicuramente saranno ridimensionati, e il settore sanitario, ma non è che lo diciamo noi, insomma, è proprio, cioè, lo dice anche il Sole 24 Ore, diventa un campo in cui investire, quindi gli investimenti vanno in quella direzione. Il fatto che questo tipo di contratto, cioè la riduzione ad esempio, cioè la modifica che ha fatto il San Raffaele, quindi un peggioramento del contratto, normalmente queste cose fino a qualche anno fa si giustificavano con una crisi, diciamo, del settore, dell'azienda, così. Il settore sanitario non possiamo certo dire che è in crisi in questo momento, no? Che è chiaro che la domanda è alta alle stelle, è andata alle stelle, c'è un inevaso enorme, quindi tutto ciò non ha anche ragionando in termini di mercato, non ha nessuna spiegazione logica questo peggioramento delle condizioni. È semplicemente rimarcare la necessità da parte loro di aumentare i termini di profitto. E se questa cosa passa nella sanità, a maggior ragione passerà in tutti gli altri settori, dove magari un pizzico di crisi ci può essere o meno, dove non c'è questa centralità del settore rispetto all'interesse collettivo, no? Qualcuno si può sentire più o meno interessato, dice magari quello è un settore che non mi interessa, non ci faccio i conti. In questo settore siamo tutti coinvolti, ne paghiamo tutti le conseguenze, paghiamo tutti le tasse, almeno noi paghiamo tutti le tasse su queste cose. E in qualsiasi settore si lavori o si cerchi di lavorare, perché poi anche i tassi di disoccupazione aumenteranno, ci andremo a scontrare con condizioni lavorative sempre peggiori. Il presidente di Confindustria ha esplicitamente richiesto un superamento dei contratti collettivi di categoria, anzi andrà sempre più verso contratti quasi semi individuali, in cui te, lavoratrice e lavoratore, metti a disposizione la tua forza lavoro e dall'altra parte avrai con tutta la forza possibile la controparte. Ora, per porre un argine a tutto ciò, noi abbiamo ritenuto questo settore come centrale, cioè se queste cose passano negli ospedali portando alla disorganizzazione, al caos, al peggioramento delle condizioni di salute di tutti noi, è evidente come questa cosa poi dilagherà in tutti gli altri settori dove rimane meno evidente. E quindi insomma l'invito che facciamo cioè, proprio è una mobilitazione grossa da parte di tutti e tutti, perché qui non si tratta semplicemente di internalizzare una cooperativa di infermieri, qui si tratta di mettere dei paletti a un processo che sarà devastante per le condizioni materiali di tutte e tutti noi, a prescindere del settore in cui lavoriamo. A tal proposito ricordiamo l'appuntamento di domani 4 giugno alle ore 14 a Piazza del Campidoglio, per la giornata di mobilitazione, sempre qui per l'internalizzazione dei lavoratori e lavoratrici A e C, quindi assistenti alla comunicazione che lavorano dentro le scuole, fanno lavoro anche qui necessario, indispensabili, e sono sotto ricatto di cooperative con servizi esternalizzati, insomma tutte le cose che ci raccontiamo continuamente.
Questo cancro delle esternalizzazioni che appunto, come ne ha ricordato, investe poi anche la scuola, tanti altri servizi pubblici, che punta solamente l'esternalizzazione a rendere più ricattabile il lavoratore e la lavoratrice, e questo andazzo insomma ci fa anche capire che i buoni auspici che tanti potevano avere, e quindi del fatto che c'è una pandemia tale da costringere tutti e tutte dentro casa, pensavamo fosse ovvio il fatto che a questo si risponde con la sanità pubblica, con operatori e operatrici sanitarie che sono formati il meglio possibile e che siano lavoratori pubblici e che quindi diciamo rispondono a bisogni e desideri della collettività. E invece poi la risposta nel momento critico è stata a metà, quindi come prima, quindi un po' di centri Covid pubblici, un po' privati, territorio abbandonato a se stesso, e ora che piano piano la situazione avanza e diciamo si dipanano le strategie che il governo ha in mente per implementare il servizio sanitario, queste strategie sono perfettamente appunto come quelle prima, se non peggio, se non un aggravamento dell'attacco alle condizioni lavorative, che vuol dire però, ricordiamoci, un aggravamento poi della qualità del servizio, e nessuno gli sta venendo in mente, almeno nell'arco parlamentare, perché poi dal basso invece ce ne sono per fortuna molti che gli sta venendo in mente questa cosa, che così non può andare, che il servizio sanitario deve essere chiaramente pubblico, gratuito e impostato su tutt'altro che il profitto, nel senso che deve essere un servizio in perdita, perché semplicemente la nostra salute e la nostra vita non è in vendita, e non è possibile che anche di fronte a una pandemia ci sia chi fatturi milioni di euro, così come ha fatto Conad, ha fatto anche la Fondazione Gemelli, San Savini. C'è questa pandemia che ha messo un po' a nudo tutte le contraddizioni della società, ma che anche ovviamente ci ha spaventato molto, ci ha costretto a casa. Invece a loro ha portato nelle tasche milioni di euro, e nonostante questo, appunto, le condizioni di chi ci lavora, di chi anche ha rischiato la propria vita, il settore lavorativo degli operatori e operatrici sanitarie è stato quello più falcidiato dal coronavirus, a loro non arriva niente se non un piccolo bonus una tantum, a dire vabbè dai, hai fatto il bravo eroe, dai, ti do 6 piotte, bravo così,
e magari tra 3 mesi ti scade il contratto, arrivederci, grazie.
Esattamente, come poi tutte quelle persone, che medici, infermieri, OS, che sono stati assunti per far fronte all'emergenza, sono stati assunti nella stragrande maggioranza con un contratto precario. E tutto questo non ci sembra di vedere qualche politico che pensa di cambiare, ma anche nella parte, diciamo, della sanità, che ha mostrato più limiti, che quindi è quella del territorio, che abbiamo visto totalmente sguarnito, non solo di fronte a un'epidemia, ma di fronte alla malattia, potremmo dire. I fondi per i dipartimenti di prevenzione contro le nocività ambientali sono sempre di meno, i fondi appunto per formare una rete territoriale sono sempre di meno, perché fa meno profitto una rete di piccoli ambulatori territoriali e un servizio territoriale completamente ripensato, con personale a busta paga pubblica e non convenzionato con il sistema sanitario, è meno profittuoso rispetto a concentrare tutto in grandi hub. E abbiamo pagato questo scotto, ma nonostante l'abbiamo pagato sembra che niente si muova per cambiarlo. A questo proposito, noi sul territorio da un po' che diciamo raccontiamo anche l'esperienza portoghese, che non è diciamo né uno stato tanto più ricco del nostro, né uno stato con politiche diciamo tanto differenti dal nostro, che però sul territorio prevede, anziché un medico privato e basta, prevede delle squadre a busta paga pubblica, che sono composte da medici, infermieri, assistenti sociali e psicologi. Perché ovviamente la salute non è solo la pastiglia che ti vendo, come Giorgetti anche, ricordiamoci, più volte ci ha detto in varie conferenze, diceva proprio vabbè, ma il medico di base, ma chi ci va più? Dai, si va in ospedale, tutto funziona meglio, proprio perché si vede la malattia come una merce. E ovviamente non è così. Innanzitutto la salute né è solo assenza di malattia, ma è completo benessere psicofisico, sociale, che non può essere curato solo con i farmaci o gli interventi chirurgici. E poi soprattutto lo scopo della medicina, della cura, non è quello di curare, ma è quello di non farti ammalare.
Infatti c'è tutto il tema della prevenzione che viene completamente dimenticato, quello
certo,
magari ci fanno solo qualche progetto pure là privato con un sacco di soldi, che diventa specchietto per le allodole. Dopodiché abbiamo visto come l'emergenza Covid ha portato a questo blocco totale di prestazioni, per cui c'è persone che per mesi non sanno come stanno, non sanno che cosa sta avvenendo, vedranno sempre più tempi dilatati di controllo, e quindi questa cosa avrà delle conseguenze enormi, perché non è che le cose stanno ferme e c'è solo il certo. Covid come malattia. Questa cosa ne pagheremo le conseguenze, pagheremo amaramente, perché su questo pure non c'è. Però ci fa anche pensare che magari l'aumentare delle malattie sia indice di maggiori profitti, perché da una parte più stai male più devi certo. consumare per risolvere o cercare di risolvere il problema, e questi sono temi enormi a cui insomma tutte dobbiamo insomma rispondere, perché qui non c'è veramente, se qualcuno poteva illudersi che ci fosse dopo una crisi del genere un ripensamento automatico data l'evidente inefficienza di un sistema, questo ce lo dobbiamo scordare, perché qui quello che viene visto è semplicemente un'ottica di ulteriori profitti. Cioè su questo il sistema è velocissimo nel capire come si possono fare ulteriori profitti, come utilizzare e sfruttare la situazione, perché qui nessuno è complottista, non è che uno pensa che il Covid nasce per questo, però nel momento in cui si presenta un'occasione il capitale è velocissimo
certo.
nello sfruttarlo.
Molto più di noi purtroppo.
Esatto, e questo noi dobbiamo capirlo, dobbiamo intervenire riconoscendo la centralità del tema sanitario, non che sia l'unico, ce ne sono tantissimi, lo ripetiamo, non si tratta di ignorare tutti quanti e di fare classifiche, però questo tema è al momento centrale per tutte le conseguenze sia lavorative che di salute, anche di quanto sia facile al momento parlare di questa cosa rispetto ad altri temi, e dobbiamo farci trovare pronti, costruire tutte una mobilitazione forte che vada a richiedere delle cose che poi avranno ricadute necessariamente anche in altri settori. Se ci limitiamo a fare anche noi finta di niente e continuare a fare le nostre cose come facevamo prima, insomma probabilmente la risposta che daremo non sarà sufficiente e ne pagheremo le conseguenze.
Certo, infatti, e anche qua anche sottolineare il fatto che poi di fronte a questa gestione tutti i loro castelli di carta cascano molto molto facilmente sul tema della salute. Mi viene in mente Conte che dichiara che sta facendo di tutto per la nostra salute, e nessuno ha mai chiuso l'Ilva di Taranto, che a Taranto se lasciassimo a briglia sciolta il coronavirus molto probabilmente farebbe meno morti di quelle che ha fatto quella fabbrica di morte, e non solo non è stata mai chiusa, ma ci sono stati dei contagiati dentro e non c'è mai andata manco una ASL là dentro a tutelare i lavoratori e le lavoratrici, così come quello tutte le altre nocività ambientali che in realtà incidono moltissimo ovviamente sulla nostra salute, i dipartimenti appunto di prevenzione, ma anche tutto quel mondo che va a fare i prelevi ambientali, l'ARPA, tutti questi istituti sono continuamente decurtati a favore, pensiamo anche in questo momento dove stanno anche pensando di prendere 36 miliardi in prestito per la sanità, anche inondare di soldi la sanità ma non ripensarla e lasciarla così com'è, quindi in quest'ottica tutta privata non è possibile, perché appunto la salute non è la chemioterapia e non avere il cancro. E però se tu per tre mesi non hai bloccato le visite, quelle di screening oncologiche, probabilmente potremmo anche andare incontro ora a un aumento anche importante dell'incidenza di cancri, perché in questi tre mesi non hai fatto mammografie che dovevi fare, non hai fatto visite a nei sospettosi che dovevi fare, non hai fatto, non so, il sangue occulto nelle feci che dovevi fare, che sono tutti prestazioni tese a diciamo fare diagnosi su una patologia tumorale prima che diventi difficile da affrontare, non l'hai fatti, e ovviamente questo vuol dire che nei prossimi mesi purtroppo saranno di più i tumori al seno, saranno di più i tumori al colon e così via, perché queste prestazioni sono appunto fondamentali in quest'ottica. Però Vai,
sì, no, dico, le risposte poi vengono date sono nulle, perché poi vediamo, cioè, frequentando le ASL vediamo che per fare una sana analisi del sangue fai una fila di 2 ore con gente che sta fuori e magari si sente male perché cioè, inizia pure a fare caldo e rimani là senza acqua in attesa, e, insomma, situazioni estreme per una cosa da un certo punto di vista banale. E evidentemente anche qui una mancanza di organizzazione, di programmazione, che abbiamo anche riscontrato negli incontri con le ASL, produce tutto ciò. Quello che non produce tutta questa situazione è una risposta automatica a ciò. Esatto. Questa va costruita e non può essere automatica, perché poi le conseguenze sono quelle, insomma, che stavi dicendo te, però per evitarle non possiamo certo affidarci alle loro scarse idee.
E anche noi dobbiamo riuscire ad andare incontro anche a un percorso di autocritica, nel senso che se da una parte il coronavirus ha reso evidente ancora di più tutte le contraddizioni del sistema in cui viviamo, del neoliberismo e del capitalismo, però dobbiamo anche dirci che ha fatto vedere le contraddizioni invece anche di chi lotta contro questo sistema, che si è trovato, diciamo, completamente quasi immobilizzato di fronte a questa situazione, e che ora che piano piano riparte con le stesse logiche di prima, di orticelli, di piccole lotte che uno si gestisce in egemonia, e non, diciamo, senza leggere l'importanza del momento e volendo il compito che abbiamo in questo momento, che è superare la logica dell'orticello e riuscire a sferrare dei colpi che siano il più duri possibili su queste cose, e anche sulla sanità pubblica, sulla lotta per la sanità pubblica fioriscono di qua di là, tutte purtroppo in forme piccole, però delle lotte che puntano là. Ecco, forse dovremmo fare tutti un po' un passo indietro rispetto a quell'orticello e mettere in gioco ognuno quello che sta costruendo per un percorso che sia più largo, che sappia costruire una piattaforma, appunto, noi diciamo, per una sanità pubblica, gratuita, umanizzata e universale, ma possiamo aggiungerne altri di aggettivi, e che sappia essere conflittuale, perché appunto nemmeno la pandemia gli ha fatti ricredere della privatizzazione strisciante della sanità sia un danno a tutti e tutte noi, e, ecco, forse solo il conflitto li può far ricredere, non le piccole iniziative che comunque che fioriscano 1.000, 2.000, 10.000 di queste piccole iniziative, ma che poi sappiano mettersi insieme, che sappiano anche lasciare da parte tutti quei meccanismi che poi a volte impediscono che queste si mettano insieme. Ora giovedì è un umile tentativo di fare questo, l'abbiamo specificato anche nel comunicato, non è lo spazio del coordinamento cittadino sanità, ma che è uno spazio aperto a tutte le realtà e le persone che su questo tema si vogliono mettere in gioco. Pensiamo a tutte le compagne, le donne che lottano per i consultori contro la violenza ostetrica, o ai compagni e le compagne che lottano per il diritto alla salute all'interno dei carceri, agli infermieri, gli OS esternalizzati, ma anche a quelli che sono in graduatoria, ma anche agli specializzandi, e insomma a tutte alle associazioni di pazienti. Soprattutto abbiamo sentito in varie trasmissioni una compagna che stanno tirando su, hanno già tirato su un'associazione di pazienti oncologici che prova a darsi forza a vicenda e a trovare il miglior modo possibile per ottenere diciamo il diritto alla salute. E ecco, tutte queste cose in qualche modo si devono mettere insieme, e come coordinamento cittadino sanità ci stiamo provando, non so come dire, troviamo una piattaforma magari anche con un altro nome, ma troviamo un percorso che abbia dei paletti chiari, che siano da una parte la propensione al conflitto e non a una concertazione che ormai è evidente non funziona più, fatta di tavoli e contro tavoli, a un percorso che sappia mettere da parte micro egemonie utili non si sa bene a chi, e che non sappia farsi fregare da logiche elettorali, che purtroppo anche qui l'esperienza ci insegna che viziano tremendamente poi le lotte. Ecco, con questi paletti mettiamoci alla lotta, perché appunto quello che è in gioco è proprio la nostra vita, e più chiaro di così non potevano le circostanze dircelo meglio, o ci organizziamo in questo senso o niente, aspettiamo
che... Cioè, perché quello che ci prospettano è chiaro, evidente, è questo, questo abbassamento, peggioramento delle condizioni materiali di vita a partire dalla salute, peggioramento in tutti i settori, abbiamo visto dalla scuola, ma insomma le nocività ovunque, adesso senza che faccio l'elenco, per evidente, e ovviamente anche dal punto di vista del lavoro, sempre per chi il lavoro riesce ad averlo, le prospettive sono queste, quindi o si pone un freno a tutto ciò e l'unico mezzo è la lotta, oppure insomma l'alternativa è questa, e non ci si può illudere di superare queste cose nel proprio piccolo, anche perché la salute non è una cosa che possiamo fare da noi, come la scuola, cioè non sono settori che dici vabbè adesso mi metto, che ne so, magari qualcuno si può illudere di avere una società, una socialità magari limitata, circoscritta, in cui uno sta bene. In questi settori questa cosa è completamente impossibile, non ci sono alternative allo scontro, perché poi insomma la violenza da parte loro è evidentissima, sono cose che lo vediamo, cioè producono morte, distruzione, e l'unico argine che noi abbiamo è la lotta, e insomma, e su questo siamo apertissimi, insomma, come dicevamo prima, a qualsiasi tipo di incontro, cioè non è nessuno alla ricetta, ci mancherebbe, anzi è proprio la ricerca di un'unione di forze, di idee, che può portare a un superamento, anche perché da alcuni punti di vista la vicenda è molto semplice, se pensiamo, e lo ringraziamo insomma, il cartone di Zero Calcare, che magari molti avranno visto, cioè invitiamo a farlo, anche presente sulla sua pagina Facebook. Insomma, i temi sono abbastanza chiari e semplici da capire, nella loro gravità non è che serve essere un esperto di sanità, sono cose che ci vediamo tutti sulla nostra pelle, e un livello di scontro è talmente semplice che insomma, o ci si schiera oppure si sta dall'altra parte.
Esattamente, e tra l'altro ricordiamo, anche se mancano pochi minuti a quando dobbiamo chiudere, il numero è sempre aperto, 0649 17 17 50, e ricordiamo l'assemblea di giovedì prossimo, che speriamo sia un momento d'inizio di un percorso mobilitativo, e detto questo, giusto,
ricordiamo dove, a che ora.
Certo, alle 17 all'occupazione di Viale delle Province 198, poi i riferimenti verranno poi anche spinti dalle nostre pagine Facebook, Twitter, sito, e spero anche di tante altre realtà e persone, insomma, e, perché dobbiamo arrivare a delle vittorie. Dobbiamo metterci insieme per trovare uno o due aspetti su cui vincere. Da una parte, sul mondo lavorativo, se arrivano tutti questi soldi, che vengano investiti appunto per un lavoro degno all'interno della sanità, che si arrivi a un'estinzione delle esternalizzazioni attraverso le internalizzazioni, e quindi che nessuno gli venga più in mente di fare bandi, diciamo, per cooperative o società esterne per appaltare servizi, e che nel frattempo si facciano entrare anche tutte quelle persone, quei lavoratori che sono in graduatoria in attesa di un posto. E ricordiamoci che non sono solo gli infermieri, ma è tutta una catena che gravita intorno agli ospedali, appunto, ripetiamolo, hanno anche chiamato più volte operatori di questi servizi, come quelli dei WUP, del RECUP, delle mense, dei servizi di pulizia e di gestione, diciamo, dei rifiuti degli ospedali, e di gestione poi di biancherie e cose così all'interno degli ospedali, e dall'altra anche tutta l'utenza che siamo tutti e tutte noi, senza distinzioni di razza, genere e classe, purtroppo vorrei non poterci andare all'ospedale, insomma, come tutti e tutte noi, e che siano insieme per una battaglia che sappia strappare una medicina territoriale che funzioni, che riesca appunto a diminuire l'importanza degli ospedali, che riesca a incontrare le malattie prima che divengano problemi seri, che ritengono che hanno bisogno di ospedalizzazioni e interventi, diciamo, eroici sui nostri corpi. E medicina territoriale vuol dire ripensare la medicina di base, vuol dire ampliare le sue capacità, perché poi ricordiamoci che tutti questi morti di coronavirus ci sono stati perché nei territori non ci sono le strutture adeguate, i medici di base sono andati impreparati a visitare le persone, non avevano nemmeno strumenti per fare diagnosi, quelli che dovevano fare diagnosi erano inadeguati completamente, e ora si sta utilizzando il sistema delle USCA per fare le diagnosi precoci, che però sono persone che sono appunto state assunte, e queste manco col contratto precario, perché non sono proprio contratti, sono contratti, diciamo, a ore lavorate, più lavori più ti pagano, e che ovviamente sopperiscono il fatto che la medicina territoriale è fatta malissimo, quasi non esiste, nel senso che se appunto anziché medici di base ci fossero stati medici e infermieri pubblici, erano loro che potevano andare direttamente a fare i tamponi senza fare i proclami che dovevamo assumere chissà quante di queste USCA. Sono tutte cose che servono, perché quello che c'è non funziona, per non parlare anche poi di tutti questi sistemi di tracciamento. Diciamo, ce n'è uno che di sistema di tracciamento che è vecchio come il cucco, cioè è sempre stato usato, c'è un'epidemia, arriva chi di dovere e chiede con chi sei stato a contatto. Ecco, questo esiste, sono i dipartimenti di prevenzione, e nelle nostre ASL, quando va bene, ci sono 5 dipendenti che dovrebbero chiamare migliaia di persone che forse hanno avuto un contatto con un paziente Covid, e che ovviamente oltre a lavorare 16 ore e svenire sul posto di lavoro non possono fare. 5 persone per migliaia di queste è impensabile. In Inghilterra tant'è che per questi dipartimenti, ovviamente si chiamano in una maniera differente, ma che poi fanno questo lavoro, sono stati assunti per questa situazione 14.000 persone, in Italia nessuno. E questo anche vuol dire medicina territoriale, vuol dire ripensarla, vuol dire investirci, vuol dire rifletterci insieme per non dover poi andare in ospedale. Ecco, proviamo, questa è un po' la nostra idea, battiamo il chiodo sia sul lavoro che sulle esigenze di salute inevase, battiamolo contemporaneamente, perché ora sono caldi entrambi. Da una parte c'è una popolazione stanca di aver paura della malattia, dall'altra c'è una popolazione lavorativa che è stanca di essere chiamata eroe mentre viene presa a pesci in faccia continuamente, e mettiamoli insieme questi due martelli e proviamo a colpire in maniera più forte più forte possibile. Non so se vogliamo aggiungere altro, avvicinarci alla chiusura.
Sì, ci abbiamo in chiusura, abbiamo già rubato del tempo alla trasmissione latinoamericana che ci seguirà, quindi chiuderei ricordando l'appuntamento, l'invito a tutte e a tutti per giovedì 11 alle 17 a Viale delle Province 198. Sarà un'assemblea all'aperto, quindi distanziati, con le mascherine, nessun problema, quindi su questo siamo, insomma, lo diciamo, potete stare tranquilli, e quindi insomma rinnoviamo l'invito. Detto questo, possiamo concludere la trasmissione, e che l'assemblea di oggi, a breve, insomma, qualche minuto va in onda latinoamericana, e a questo punto insomma ringraziamo tutte quanti ci hanno ascoltato, e rinnoviamo il nostro saluto in particolar modo a chi ci ha ascoltato o non ha potuto ascoltarci, private della propria libertà personale. Quindi una buona serata.